Buongiorno Svizzera, bentrovati all'ascolto di 7.20, sono le 7.19 e 30 secondi, siamo un po' in anticipo ma va bene così.
E ci sono, buongiorno.
Buongiorno da Fusetti, buongiorno da Savoia, andiamo a vedere subito che tempo farà, c'è un po' di fun.
Sì, era più caldo del solito questa mattina.
Sì, però a Bellinzona sono uscito di casa che c'erano 6 gradi, sono arrivato qui davanti a Comano e c'era il consueto gelo radiotelevisivo, c'era 0 gradi, non so, sono cose strane che succedono. Andiamo a sentire che cosa ci racconta invece a proposito di meteo Luca Nisi, che dovremmo avere in collegamento da Locarno Monti. Vediamo se ce l'abbiamo. Per quello che ho usato il condizionale, perché il condizionale è d'obbligo. Vabbè, se ditemi quando c'è. Pronto? Niente, non
è
sta
solo martedì.
È solo
lunedì,
martedì.
Lunedì è andato benissimo. Il primo collegamento col nuovo sistema è andato benissimo.
Appena riusciamo a collegarci con noi, con loro, no? Con noi siamo collegati, la facciamo. E nel frattempo riflettevo sul fatto che anche perfino il nucleo ferroso, metallico del nostro pianeta, caro Fusetti, sta cambiando. Niente resta come prima.
Non ci sono più certezze.
No, allora, non credete ai titoli di giornali, non si sta ancora fermando. La Terra, come sapete, è composta da diversi strati, sono praticamente delle sfere, più o meno, sono degli sferoidi, una dentro l'altra, ma non sono tutte quante della stessa materia e girano tra di loro. Se fosse solido il nostro pianeta girerebbero tutte in sincronia, invece queste palle girano ognuno per conto suo, se mi permettete questa espressione. E quello che succede è che il nucleo sta rallentando, questo potrebbe significare tante cose, nessuna di queste catastrofiche, ci sarà semplicemente un cambiamento probabilmente a livello di campo magnetico, ma la cosa interessante è che gli scienziati sono in grado di vederla questa cosa.
E parliamo di qualcosa che succede 5.000 km sotto i nostri piedi.
Molto profondamente sotto di noi. Questo significa anche che diventeremo più bravi probabilmente a prevedere eventi, per esempio come quelli tellurici, eruzioni vulcaniche, ed è molto importante prevederle perché tendenzialmente tendono a essere un po' catastrofiche. Per cui è un capovolgimento importante, ma non di quelli che metteranno fine alla vita sul pianeta.
Non ce ne accorgeremo
anche perché avviene in maniera graduale. Nel frattempo siamo in grado di ricollegarci, anzi di collegarci con Locarno Monti, dove c'è Luca Nisi. Parlavamo di fön e del fatto che a Bellinzona era molto più caldo che a Lugano questa mattina. Luca, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Effettivamente il Favogno è stato moderato, forte, anche tempestoso nelle vallate alpine, dove nella Val Poschiavo ieri sera abbiamo toccato addirittura i 111 km orari di raffica. Quindi giornata favonica, anche se non sarà più così forte il vento, però giornata soleggiata su delle Alpi con temperature massime non degni per le giornate della Merla, quindi massime sui 13 gradi. A nord delle Alpi sarà un po' più fresco, con 5 gradi di massima, oggi ancora un po' di sole, poi da questa sera arrivano le prime perturbazioni che soprattutto nella Svizzera orientale porteranno anche nevicate abbondanti soprattutto da domani sera fino a venerdì.
Grazie Luca, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti.
E
grazie
bye
mille,
bye,
buona giornata a tutti.
Bye bye anche alla Merla, perché oggi era l'ultima giornata.
Sì, non si nasconderà più nel camino nel fumaiolo, no?
No, non è più giorni non sono più giorni di Merla, ma sono giorni diversi. Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard. And she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Gonna take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where.
about a rose in the Queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Insomma, erano lui e Julio nel cortile della scuola, Paul Simon. Julio non gli voleva tanto bene, è tutta una storia molto carina, un classicone di questo grande artista americano, newyorkese, che ha scritto veramente tanta buona musica.
Cari australiani, cari sì, australiani che vivete nell'ovest del paese, in particolare voi che vivete sulla strada tra Perth e Newman, innanzitutto scusa, sì, scusateci tanto.
Sì.
Voi che vivete lungo quei 1400 chilometri di strade polverose, scusateci.
È una citazione, non ci stiamo sì, scusando no, io e Fusetti. No, no, no.
Se per caso
sì,
vi imbattete in un oggettino
sì,
sbirluscichento,
sì,
luccicante, d'argento, apparentemente
sì,
d'argento,
sperlusente,
ecco, non toccatelo.
No,
è piccolino, 8 mm per 6 mm, non toccatelo, lasciatelo lì, state almeno a 5 metri di distanza.
Ma è comunque, piccolo, piccolo.
E comunque scusateci.
Sì.
Allora, la compagnia Rio Tinto, che gestisce e sfrutta diverse miniere in Australia, si è persa una capsulina radioattiva,
però, contiene, però piccola,
piccola, sì, piccola. Sì, contiene cesio 137, che è molto molto pericolosa, potenzialmente letale, potenzialmente letale. La stavano trasportando con un camion e... Tu l'hai vista? No, cioè era qui.
Ma dovevi prenderla su tu?
Dovevi prenderla su tu. Era il 12 gennaio. Quando
è passato un po' di tempo.
Sì, hanno provato a metterla via senza il prete. Hanno provato a cercarla loro. Però una cosina di 8 mm per 6 su 1400 km di strade non l'hanno ancora trovata.
Eh no, perché
non l'hanno trovata. E adesso si stanno concentrando nelle zone abitate. Anche perché, essendo pericolosa, può ustionarti. Allora, questa capsulina è un misuratore di densità. Un dispositivo in argento, però contiene cesio 137, che serve nelle miniere per misurare la densità del minerale di ferro che i minatori estraggono. Se la tocchi, se entri in contatto con lei, è come ricevere le radiazioni naturali che riceviamo in un anno, in un attimo.
Sì.
Quindi è una bella botta di radiazioni. Non hanno capito come hanno fatto a perderla, perché il trasportatore era un trasportatore, si conoscevano, cioè era uno fidato.
Sì.
La capsulina doveva essere in un contenitore con tanto di contatore Geiger, che se la capsulina se ne va dovrebbe far partire un allarme. L'allarme non è partito, la capsulina non si sa dove sia. E la stanno...
E la cosa più bella di tutte è che hanno cercato, come dicevi tu prima, usando un'antica espressione australiana, di metterla sì, via senza il prete, put it away without a priest, come si direbbe in questi casi. Poi si sono fatti sgamare e quindi poi adesso si sono scusati.
È pericoloso, non è possono far finta di niente, perché c'è in giro del cesio 137 così, in una cosa anche luccicante, che uno dice, oh che bella una collanina.
Mi faccio
un
lo regalo per San Valentino. Allora, calcolate che se ci mettete 2 settimane per fare le scuse su una cosa dove avete fatto quello che in inglese si chiama un fuck up, praticamente, diventate subito molto meno credibili quando fate le scuse, perché se cos'era la strategia? Se nessuno dice niente, facciamo finta, pare da ragot, come
credo
si dice.
Proprio di sì,
penso
credo
anch'io. Belli e impossibili questi australiani.
Bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. che scoppia il fuoco che mi brucerà. E io non voglio più salvare questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello, impossibile. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, incredibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte. Io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì. E non so perché, oltre il bacio della folla, vedo solo te. Mentre corro nel tuo sguardo, sotto la città. Io non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà?
Belli e impossibili come i nostri due tecnici questa mattina, Davide e Igor. Siete belli ragazzi, siete molto possibili, però siete belli. Allora siamo così perché mi sono svegliato di buon umore. È martedì, fa niente. Allora, abbiamo iniziato una specie di sfida, diciamo challenge, come si dice oggi, con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Abbiamo detto: compiamo 90 anni, o meglio, Radio Monteceneri, nata nel 1933, il 18 di aprile, compie 90 anni ed è da 90 anni che siamo insieme, 90 anni che continua questo sodalizio tra Radio Monteceneri e poi Rete 1, Rete 2, Rete 3 e il proprio pubblico. Festeggeremo, stiamo già festeggiando, abbiamo già cominciato e vi abbiamo chiesto di mandarci delle cartoline con gli auguri, a cui noi, io e Fusetti, risponderemo a mano, come si faceva una volta.
Su una cartolina del 1933,
che annunciava proprio l'arrivo della nuova radio. Allora, cominciamo a dire che se ci volete scrivere una cartolina, mandatecela al nostro indirizzo postale, che oggi dirò correttamente, che è RSI, Rete 1, via Cureglia 38, 6949, Comano. Scriveteci gli auguri che sentite di scriverci. Naturalmente... molti hanno già dato, naturalmente no, non diamo niente per scontato, ma comunque molti di voi hanno già dato seguito a questo invito, tra i quali Wanda, che ci scrive una cosa molto carina: un augurone per i 90 anni, anch'io, dice Wanda, sono del 1933. Ci manda un saluto. Ci sono un altro paio di cartoline che mi piacerebbe citare. E dice: tanti auguri di buon compleanno, cara radio del nostro bel Ticino, avanti così almeno per altri 90 anni. E poi chi ci ricorda, è una persona di 73 anni che ascolta, fra virgolette, Radio Monteceneri da quando era bambina, e allora la si sentiva per poche ore al giorno, è vero, non trasmettevamo le 24 ore. La domenica ascoltavo il radiodramma e le commedie, il venerdì la musica era solo classica, e questi sono alcuni dei ricordi. Dolores e Claudio ci hanno scritto da Rancate, e poi ci hanno scritto anche dalla Svizzera Interna, e noi raccoglieremo tutte queste cartoline e tra le altre cose le esporremo il 22 aprile, quando faremo la nostra giornata di porte aperte alla radio di Besso.
E a proposito di ricordi, anche noi vi regaliamo, tra virgolette, perché li avete pagati da sempre con il canone, una cartolina che arriva dalle teche, dal tempo che fu. Oggi abbiamo scelto una cartolina dal 1973. Crisi petrolifera, la benzina in Svizzera costa, ce n'è poca, il Consiglio federale prende delle misure. La radio nel 1973, quindi 50 anni fa, di questo problema che è stato attuale fino a qualche settimana fa, parlava già allora. Sentiamo cosa dicevano.
Buonasera. Per 3 domeniche gli automobilisti svizzeri hanno dovuto lasciare nelle autorimesse e nei parcheggi le proprie vetture, rispettando così le disposizioni emanate dal Consiglio federale per ridurre il consumo di carburante, che è diventato scarso e pertanto prezioso a seguito della situazione nel vicino Oriente. Apriamo pertanto questa trasmissione, che vuole essere un po' di verifica di questa situazione, appunto con i benzinari, e lo facciamo con il segretario dell'Associazione dei rivenditori di carburanti e lubrificanti del Canton Ticino, avvocato Giancarlo Pedotti.
Per meglio inquadrare la situazione in cui sono venuti a trovarsi i membri di questa categoria, varrebbe forse la pena di far riferimento ad alcuni punti fissi che li caratterizzano, in particolare tener conto del reddito. Non va dimenticato infatti che il margine di cui beneficiano i rivenditori di carburanti è invariato da oltre 25 anni, margine che in media si può considerare come dell'ordine di 6 centesimi per la benzina super e di 5 per la normale.
Allora, questa è una clip, un pezzo di audio, sostanza del 1973, crisi petrolifera, la benzina aveva raggiunto costi allucinanti, comunque
ce n'era poca,
meno di oggi comunque, meno in ogni caso, e si decise di fare le famose domeniche senza auto, tutti quanti a giocare. Io mi ricordo, avevo 9 anni, giocavamo a pallone per la strada, era divertente. E ci sono alcune cose, quando si sentono queste clip, Marcello, che
molto belle,
ecco.
Beh,
sì,
perché storicamente sono interessanti, già ti danno, sono passati solo 50 anni, però vedi alcune cose interessanti. La benzina verde non c'era,
no.
La benzina verde è arrivata negli anni 70 negli Stati Uniti e poi piano piano si è diffusa, ma non c'era.
No,
la benzina
no.
Super e normale, sì. Erano le due benzine. I benzinai vengono chiamati benzinari.
Sì.
Cioè in Ticino era un quartiere di Roma.
Sembra un arbenzinaro.
I benzinari.
E la cosa divertente è com'era bello l'italiano. Cosa è successo alla nostra lingua nel frattempo? Cosa abbiamo fatto?
È colpa nostra.
Parlavano
colpa
perfino
nostra.
Il signore, che non era un professionista, il signor
Pedotti,
era un avvocato.
Un avvocato. Veniva sempre presentato con il titolo, se avevi un titolo serio.
Sì, avvocato.
L'avvocato, ecco. Il dottore.
Parlavano benissimo, belle. Cosa ci è successo? Dobbiamo fare qualcosa, Fusetti. Bisogna tornare indietro, fare back to the future e tornare a parlare bene come parlavamo negli anni 60 e 70, per non parlare degli anni 30. Nel frattempo sì, Pino Daniele, dai. Yes, I know my way. Sono le 7:38.
Morning, I'm 42. Morning, I'm 42. Tu vai la rita. su, batte batto come mastia su, friga c'è un re, sento fa così, niente credo lo so, perché non so beato, fa fritero, fa più calore, yes I know.
Prima di arrivare alla questione rassegna stampa e sport, diversi automobilisti segnalano la presenza di un copertone sulla A2 tra la galleria del Piottino e quella di Pardorea, quindi tra Quinto e Faido in direzione sud.
Quindi se andate a sud sull'autostrada del Gottardo fate attenzione, perché tra Quinto e Faido c'è un copertone sulla carreggiata che può essere pericoloso. Andate piano e occhi aperti. Nel frattempo, rassegna stampa e sport.
Aaron Guidotti, David Conti. Allora, buongiorno, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, cominciamo con il 24 Heures che ci parla di un fatterello un po' imbarazzante, niente di illegale, però una cosa non particolarmente opportuna.
Polemica.
Esatto, a base di amministrazioni pubbliche e FIFA, questo è un po' il contesto.
Esatto, polemica che arriva da Losanna, come hai detto tu la troviamo sul 24 Heures, col titolo Losanna dice no alle fan zone ma accetta i soldi della FIFA. Tutto parte da ieri, dalle rivelazioni della RTS, dove ci dice che la città di Losanna ha contratto un prestito per il 2022 di 40 milioni di franchi proprio dalla FIFA. Perché è problematico? Perché proprio nei mesi scorsi, nei mesi del mondiale, il municipio e in particolare una municipale socialista, Emily Moschler, sui media sono stati molto critici nei confronti della FIFA. Vi leggo una breve citazione proprio di Moschler: è importante fare tutto il possibile per spingere le organizzazioni internazionali e sportive a organizzare eventi che rispettano i diritti umani e i diritti dei lavoratori.
Ok, roba un po' stridente oggi se si considera che comunque i soldi della FIFA se li sono presi.
È questo che fanno notare anche gli avversari politici, in particolare l'UDC. Loro dicono, insomma, ci hanno dato lezioni di etica durante tutto il periodo dei mondiali e adesso si scopre che però i soldi li prendevano. Si difende la municipale, anche lei socialista che si occupa delle finanze, Florence Germaud, dice che la scelta di trattare con la FIFA ha fatto risparmiare alla città 550.000 franchi l'anno rispetto a se avessero preso i soldi in prestito da altre organizzazioni o istituzioni.
Vabbè, domanda ingenua: può chiedere un prestito alla FIFA piuttosto che a...
Sì, sì.
Per dire, puoi chiedere
non
prestito a chiunque,
di,
non c'è
di illegale.
Sì. Poi. Dopo magari non devi.
Se non sei una città magari non te lo danno.
Ma poi soprattutto se hai fatto il predicone a tutti quanti per delle settimane.
Io non posso chiedere un prestito alla FIFA per costruire casa, non penso che me lo danno.
Te no, probabilmente. Forse.
No, puoi provare, ma in tante città lo hanno fatto. Uh-huh. Ha fatto parlare esattamente per lo stesso motivo la città di Berna un paio di settimane fa, dove tra l'altro c'è il prestito più importante di 1,8 miliardi di franchi. Oggi Arcanfo parlava di Neuchâtel come cantone e di Neuchâtel come città e anche di La Chaux-de-Fonds. Sempre ieri la RTS parlava anche di Friburgo e Ginevra città. C'è da dire che accomunare tutte queste città, tutte queste entità amministrative, adesso io non sono sicuro per Friburgo, non ho controllato, ma sono tutte in mano alla sinistra. E sappiamo la sinistra comunque essere stata la più critica sui mondiali in Qatar.
Mi verrebbe un pecunia non olet a questo punto della discussione.
Sono tanti soldi.
La FIFA che si comporta come una banca verso le amministrazioni pubbliche. Di solito se ti prestano dei soldi vogliono qualcosa in cambio. Questa è la base.
Le banche di solito sì.
Sì, sì, anche la FIFA.
Interessi, anche tutto.
Ma anche proprio a livello di atteggiamento positivo. È una storia che ricorda, naturalmente qui non c'è niente di illegale, però non dimentichiamoci che su questa questione è in corso uno scandalo molto molto pesante a livello europeo, perché come sapete alcuni parlamentari europei hanno preso un sacco di soldi da esponenti documenti del Qatar.
E quello è illegale?
Quello è illegale, per parlare bene del Qatar. Questo è un po' il, anche il contesto un po' più generale, per quello che questa storia è un po' stridente in generale.
David, lasciamo la FIFA e arriviamo allo sport.
Sì, quello... pensavo si fossero placate le polemiche, no, una volta iniziati i mondiali, ma vedo che...
cioè, poi sono stati dei bei mondiali, in fin dei conti,
sì, alla
no?
Fine, allora, beh, assolutamente, sono stati dei bei mondiali a livello sportivo, di quello che si è visto in campo, sicuramente, sì, sono stati dei mondiali riuscitissimi.
Lasciamo l'erba però per il ghiaccio, perché sì, oggi le poche cose che ci sono riguardano l'hockey.
Sì, esatto, veniamo da un lunedì tradizionalmente molto calmo, il giorno dove pochi si allenano e dove non succede un granché. Si parlava di Friburgo prima, parliamo di Friburgo in un altro contesto, sicuramente è più leggero. Friburgo avversario questa sera del Lugano, l'Ambre Piotta invece è impegnato a Zugo. Entriamo nella fase calda del campionato, entriamo praticamente nell'ultimo turno, questa corsa ai pre-playoff, ancora tutto molto aperto, vedremo se insomma fra qualche settimana le due ticinesi saranno in vacanza oppure se lotteranno per qualcosa, insomma, per i pre-playoff.
Allora, noi abbiamo 96 Leopard, perché si parla sempre di questi carri armati di fabbricazione tedesca, i Leopard.
Se ne parla molto
perché l'Ucraina li ha chiesti, finalmente la situazione si è un po' sbloccata, anche per il fatto che gli americani hanno deciso di metterci anche il loro Abrams. Insomma, anche noi in Svizzera, nel nostro piccolo, abbiamo un po' di carri armati che alcuni sono fermi in garage, alcuni ritengono che non sono abbastanza i carri armati che abbiamo. Ne parla il Blick.
Sì, ne parla il Blick. Dunque, ne abbiamo 96 di Leopard fermi in un hangar inutilizzati, e negli scorsi giorni si è parlato di venderli. C'è stata una proposta in commissione sicurezza del nazionale, una proposta che poi è stata rifiutata, ma se ne riparlerà perché verrà riproposta nella sessione delle camere. Si dà per scontato che questi Leopard non servano più, visto che sono lì da tanto, ma oggi sul Blick la società degli ufficiali delle truppe blindate, la Panzer, secondo questa società non solo non vanno venduti, ma ne servono 70 in più. Loro si oppongono categoricamente alla vendita di questi carri perché dicono che in caso di attacco la Svizzera, per difendersi, ha bisogno di almeno 300 carri armati. Adesso il calcolo è semplice: noi oggi ne abbiamo 134 già in servizio, più i 96 Leopard che sarebbero rimessi in servizio, rimessi a nuovo con le tecnologie più recenti, ce ne mancano 70, quindi vanno acquistati 70 carri armati in più. Ma sarà comunque il Parlamento a dover decidere se metterli fuori servizio e quindi poi poterli vendere, e se ne riparlerà appunto nella prossima sessione delle Camere.
E però insomma l'esercito fa un po' sentire la sua voce e dice la sua opinione, è una voce importante visto che poi sono quelli che li usano,
sì,
i carri armati.
La riforma dell'esercito che aveva abbassato...
Anche perché si dà proprio per scontato che non servissero più, perché sono lì da tanto.
Ma sì, si davano molte cose per scontato prima del 24 febbraio dell'anno scorso, tra l'altro è quasi un anno dall'invasione russa dell'Ucraina.
Dicevi, c'è poco oggi di sport, hai qualcosa da segnalare o andiamo avanti con la rassegna?
Ma faccio un po' di autopromozione. Ieri sera appunto abbiamo parlato a tempi supplementari della San Massagno, della vittoria alle Final Four, abbiamo discusso anche del ritorno in campo di Thabo Sefolosha, quindi se qualcuno volesse andare a riascoltarsi, tra l'altro anche poi partendo da Thabo Sefolosha abbiamo parlato di... gli ultra quarantenni sportivi, ce ne sono sempre di più che stanno giocando, da Buffon a 45 anni, a Claret che sulla Strife ha ottenuto un podio nello sci. Insomma, ecco, chi volesse andare ad ascoltarlo sul nostro sito, su Spotify, tempi supplementari.
Allora, chiudiamo la rassegna stampa con una cosa che potevamo anche immaginarci, cioè tra le tante conseguenze della pandemia c'è stato anche un duro colpo per l'apprendimento, cioè gli allievi hanno imparato di meno e sì, questo... diciamo svantaggio non è uguale per tutte le materie.
No, è un dunque si parla innanzitutto di circa l'equivalente di un terzo di quanto si impara in un anno scolastico. Non tutte le materie, come dici tu, perché questo studio ha dimostrato che si è più in ritardo sulla matematica rispetto alla lettura. Questo perché comunque la matematica insegnata in presenza è molto più efficace, perché insomma si può seguire direttamente l'esercizio, e soprattutto i genitori a casa magari ti aiutano più facilmente con la lettura,
leggi, sì, non mettiamoci
che con la matematica. Esatto. Un'altra cosa che dimostra questo studio, purtroppo, che ha fatto crescere le disuguaglianze, insomma, tra allievi ricchi e poveri, per farla semplice. Forse un'ultima cosa interessante è che ci sono delle differenze sostanziali tra i paesi. Danimarca e Svezia, zero ritardo, proprio sono i secchioni. C'è da dire che però la Svezia praticamente non ha neanche chiuso,
sì,
quindi c'è anche questo. Brasile molto in ritardo. In Svizzera c'è una cosa che la contraddistingue rispetto agli altri paesi, c'è molto ritardo nelle scuole elementari, mentre nelle medie pochissimo.
E questo è un articolo che è apparso oggi su Le Temps. Allora, questa era la rassegna stampa, abbiamo sentito lo sport, grazie a Aaron Guidotti, grazie a David Conti, e noi andiamo avanti con un po' di musica.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing vibe. And the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Amy McDonald, This is the Life, canzone di successo di qualche annetto fa.
È la vita. E nella vita può capitare che qualcuno ti rubi il computer.
Assolutamente sì.
Non lo perdi, proprio te lo rubano. E in quel momento potresti provare un sentimento di amarezza.
Sì.
Di profonda amarezza, soprattutto perché ci sono dentro le tue cose, magari i tuoi lavori, le tue fotografie, e rischi di essere davvero molto triste. Se sei un professionista, poi quel computer contiene anche cose non tue ma dei tuoi clienti, la situazione può essere anche più spiacevole. Clienti o pazienti, metti sei un medico, metti che sei un ingegnere del suono, e metti che eri l'ingegnere del suono di un signore che si chiamava Michael Jackson. E allora, quando ti fregano il computer, davvero è un problema.
Ecco, tu l'hai raccontata come una cosa ipotetica, ma è andata proprio così.
È andata così.
L'ingegnere del suono di Michael Jackson, un signore che si chiama Brad Sundberg, a Bruxelles, era a Bruxelles, stavano facendo dei lavori.
Dei seminari, un seminario, è stato invitato perché, essendo stato il tecnico del suono, cioè l'ingegnere del suono di Michael Jackson, ha lavorato con lui su quattro dischi, è diventato una personalità nel mondo degli ingegneri del suono e faceva un seminario. Durante il seminario qualcuno è entrato, o qualcuno dei presenti, questa è la loro supposizione, ha approfittato che nessuno era attento,
nessuno stesse guardando,
gli ha fregato il computer, un disco rigido è scappato dalla finestra, anche rotto delle tegole.
Ah, proprio
scappando.
tipo diabolica.
Sì, loro sospettano, hanno un sospetto, sì. Brad Sandberg non ha detto, non vi farò il nome. Però il grosso problema è che all'interno di quel computer c'è del materiale che può essere potenzialmente molto interessante ed è già finito in parte online, perché il ladro qualcosa ha già messo online, quindi delle fotografie, si dice che contenga anche dei brani inediti o delle versioni inedite dei brani di Michael Jackson, quindi c'è molta attenzione in rete a vedere quando queste cose appariranno. Lui ha fatto un appello in cui lo si vede oggi un po' più basenfio di quello che era 25 anni fa.
Basenfio non mi dispiace come espressione.
E dice perché? Cioè,
sì, è una cosa da.
Se trovate cose online di Michael Jackson, attenzione, perché può esserci del penale.
Sì.
Quindi non scaricate roba che non avete mai visto su Michael Jackson, perché è roba mia.
Sì, siete dei ladri, essenzialmente.
Siete dei ladri, anche se prendi delle cose che qualcun altro ha rubato, rischi le stesse cose.
Pensa anche agli organizzatori della conferenza come saranno stati felici di questa
cosa. Secondo me se lo invitano l'anno prossimo. Non so se dice subito sì, vengo volentieri.
No, penso di no. Allora, ascoltiamo un po' di Donatella Rettore, perché non ci sta tutta, e poi andiamo con la meteo. Ufficio, no, in ufficio, scusate, in studio ci stava venendo in mente, per chi la sa, questa è solo per chi la sa, la versione di Abbatantuono di questa canzone, molto divertente. Nel frattempo Donatella Rettore ha dato quello che poteva dare e anche di più, direi di andare a sentire le previsioni del tempo.
La meteo.
Come avete già sentito, oggi sarà soleggiato e ventoso al sud, anche parecchio ventoso, al nord invece abbastanza soleggiato, verso sera nelle regioni orientali più nuvoloso e qualche fiocco di neve. Domani ancora vento e sole a sud delle Alpi, con temperature un po' più alte di quelle dei giorni scorsi. E a nord invece sarà molto nuvoloso, qualche debole precipitazione, la neve arriverà sopra i 600 metri. Nelle Alpi centrali invece sarà abbastanza soleggiato. Buongiorno e ben ritrovati, sono le 8 e 8, quasi 8 e 9, questa è 7 e 20, Rete 1, Fusetti e Savoia al microfono.
7 e 20 è un programma alla moda.
Davvero?
Sì, ho deciso.
Da quando? Insomma,
no, perlomeno seguiamo le mode, okay. Le mode degli altri, anche quando sono pessime.
Uh-huh.
Andiamo in Giappone, dove oltre ai noti problemi di natalità di cui già abbiamo riferito, ne hanno altri altrettanto gravi. La nuova moda in Giappone è prendersi gioco dei senza tetto,
sì,
e schernirli con dei video che poi finiscono sulle piattaforme social. Senza tetto che dormono nei parchi e che vengono svegliati brutalmente mentre qualcuno filma, senza tetto che vengono invitati ad entrare nei supermercati dove si fa loro credere di poter fare la spesa. Al momento dell'arrivo alla cassa, il farabutto scappa lasciando il senza tetto senza soldi alla cassa, e cose di questo genere. E finiscono in rete e ottengono un successo enorme, perché in Giappone il senza tetto, che è un problema che stanno cercando di risolvere, nel 2003 avevano 25.000 senza tetto, molti nella zona di Tokyo, lo Stato è intervenuto perché è un grosso problema, e quest'anno hanno il numero minore di senza tetto negli ultimi 20 anni, ne hanno 3.500, sono comunque dei numeri,
cioè, diciamo, non è che i senza tetto sono un problema, il problema è che ci sono delle persone che
una
non
società
hanno...
che
esatto, anche ricca, opulenta,
che non riesce, esatto, a integrare queste persone. Comunque hanno fatto molti sforzi che sono costati anche del denaro pubblico, e questo in questo periodo sta dando fastidio a molte persone. Il senza tetto è visto, l'homeless è visto come un fallito,
sì,
uno che non è riuscito nella vita. In Giappone riuscire è molto importante. Si tratta quasi sempre di uomini, sono, sì, pochissime le donne che vivono in questa condizione, uomini che hanno perso il lavoro oltre la cinquantina d'anni. È una cosa abbastanza problematica. Già l'idea di doversi prendere il gioco di qualcuno che sta male non,
sì,
lascia veramente basiti. C'è un... lui si definisce un mentalist, io direi un mentecat.
Sì.
Lui si chiama Diago. Lui aveva postato nel 2021 un video in cui diceva che la vita dei senza tetto valeva meno della vita degli animali, e che era stufo che le sue tasse andassero a dar da mangiare a questa gente. Si era creato un dibattito in Giappone, c'era stata indignazione, ma quest'uomo ha ancora più di 2 milioni di persone che lo seguono sui social, quindi il problema non è stato risolto.
Sì, devo dire che i social non sempre tirano fuori il meglio di noi, o meglio, non lo tirano fuori, però danno una piattaforma a gente che 30 anni fa, come piattaforma avrebbe avuto soltanto quella degli amici suoi ed eventualmente alcuni servizi igienici pubblici. Invece adesso queste persone hanno milioni di follower, che sono persone che non sanno che cosa fare della propria vita, vanno a seguire questi qua. Però vabbè.
Dicevamo che il numero dei senza tetto è diminuito molto, sono 3.500. Però
su una città di 13 milioni,
sì,
e mezzo,
no,
di abitanti.
Su tutto il paese, no?
Ah,
su tutto il paese, sono numeri relativamente bassi, però nel contarli, sono giapponesi, sono molto precisi, se tu vivi in un internet caffè o in un, sì, manga caffè, il tetto ce l'hai,
quindi non sei un
quindi non, sì, non viene considerato, quindi i numeri sono un po' più grandi di
e solo se stai nella classica scatola di cartone sotto una, sì, pensilina di bus, allora conti come senza tetto. Che comunque sia una cosa brutta, è un po' un fallimento della società, diciamo più che della singola persona, anche in alcuni casi, però insomma non è una cosa che nelle società opulente nelle quali viviamo fa fare una bella figura all'insieme della società. No. Good Tradition, questa è Tanita Tikaram, sono le 8:12.
Fireside, there's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, another rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest have taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Tanita Tsikaram, Good Tradition. Questa era una signora che ha avuto un grosso successo intorno al 1988, fece uno, credo al massimo due album, poi scomparve nell'anonimato, però insomma si ascoltano ancora molto volentieri. Allora, fra poco tempo è San Valentino, giornata francamente imbarazzante.
14 febbraio.
È il 14 febbraio, il 15 febbraio è il giorno dei single, tra l'altro, ne ha messi vicini. A volte ci sono alcuni a cui va male San Valentino e il giorno dopo festeggiano.
Doppia festa.
Esatto, già il giorno dei single, se funziona male. Allora, vi diciamo questo, il giorno di San Valentino può essere, diciamo, un po' complicato, dipende da com'è la situazione sentimentale in cui vi trovate, ma se vi siete lasciati male con la ragazza o il ragazzo, e di questi tempi anche con tutti e due, lo zoo di San Antonio in Texas vi offre la possibilità di rovinare il Valentino al vostro ex. Questa è una storia di cui ha già parlato anche Daniele Oldani la settimana scorsa. Lo ricapitoliamo un attimo: $10, voi date $10 allo zoo, e lo zoo cosa farà? Dà a una cavalletta, per esempio, il nome del vostro ex. Mettiamo che si chiami Marcello, è un esempio.
Cavalletta Marcello.
La cavalletta Marcello. Poi cosa fa? Non pago di aver dato il nome di Marcello alla cavalletta. No, la dà da mangiare a un animale. Ok? E se non ti piacciono gli insetti, che fa un po' ridere, perché se fai una roba per dar fastidio al coso lì, all'ex, beh, puoi scegliere una verdura, per esempio la zucchina Marcello, oppure un roditore, tipo il ratto, sempre Marcello, anche con un altro.
Marcellus.
Il ratto Marcellus. E cosa fanno? Li danno da mangiare, e poi se paghi un attimino di più, puoi anche farlo filmare e mandare il filmato sotto forma di cartolina elettronica al tuo ex, ok? Quindi se avete un ex particolarmente odioso, anche semplicemente lo odiate anche se lui non è odioso, potete pagare questa tariffa premium di $150 con messaggio video personalizzato che mostra l'animale di scelta, quindi la cavalletta, il ratto oppure la verdurina mangiata da un altro animale. L'evento ha un successo straordinario tutti gli anni. L'anno scorso pare che lo zoo di San Antonio abbia ricevuto più di 8.000 donazioni da tutti e 50 gli stati americani e da altri 30 paesi diversi.
C'è crisi sentimentale,
quindi per partecipare è necessario inviare il nome dell'ex online prima di San Valentino. Non so se volete approfittare di questa cosa, perché implica anche essere un pochino infantili nella gestione delle proprie cose, non avere del tutto imparato a gestire le proprie emozioni e fare un po' come ha fatto Shakira, che ormai è un po' di moda, ti lasci col fidanzato, il fidanzato ti tradisce, Piqué in questo caso, e tu ci fai una canzone oppure un video rap o un film o scrivi un libro e cose di questo genere.
Di solito quando ti lasciava qualcuno scrivi dei capolavori della letteratura.
Sì, oppure andavi dagli amici che ti impedivano di fare altre scemate, ti tenevano tranquillo, ti facevano bere in un posto sicuro, ti passava pian piano e ritornavi e ti comportavi come un adulto. Invece adesso no, si fanno canzoni. Devo dire, non gliene vogliamo a Shakira, anche per lì ci sono le tifoserie, per chi ha fatto bene, per chi ha fatto male. Ce l'ascoltiamo ai tempi in cui non faceva queste cose e faceva delle belle canzoni. Whenever, wherever, we're meant to be together. Dovunque, dappertutto, siamo destinati a stare insieme. La realtà è non proprio così. Ha fatto una canzone, come sapete se ne è parlato tantissimo, Shakira, perché Piqué l'ha tradita.
Hai lasciato, non so se era una Ferrari, per una Clio.
Tra l'altro la Clio l'ho vista, non era proprio una Clio, secondo me. Comunque, detto questo, che è un'osservazione
La macchina consuma poco.
Per l'amore del cielo. Immaginatevi le parti invertite. Se Piqué avesse fatto un gol, tirato sulla maglietta, con su scritto delle cose non proprio carine sulla sua fidanzata, l'indignazione generalizzata, femminista, di tutto. Invece no, se lo fa Shakira è empowerment. Scusate, sono un po' polemico, però abbiamo ancora da qualche parte qui intorno, per chi ci guarda in televisione, la pubblicità dello zoo di San Antonio con sulla sua bella piattola Cry me a cockroach, piangimi una piattola, praticamente, oppure se tradotto meglio è piangiti sta piattola, e ci sono anche le verdure, i ratti, eccetera, eccetera, che potete... alle quali potete dare il nome del vostro ex se vi ha trattato male e poi darle da mangiare a degli altri animali e mandargli anche il video. Però siete un po' dei bambini delle scuole medie se lo fate, però se volete farlo, tranquilli.
Charles Byrne.
E chi è?
Era un irlandese,
okay.
Era nato nel 1761. Nel 1782, a 21 anni, lui è già una celebrità a Londra, dove la gente accorre per vederlo, perché Charles era altissimo, 2 metri e 31.
Ah, però.
Charles non lo sapeva, aveva un tumore benigno non diagnosticato a una ghiandola che gli causava questo gigantismo, l'acromegalia. Era diventato un fenomeno da baraccone. Lo chiamavano, lui andava, la gente lo guardava come si guarda uno alto 2,31 metri. Lo ha fatto per poco, perché il primo giugno del 1783, a 22 anni, è morto. Mm-mm. Poco prima di morire, qualche mese prima, Charles disse di voler essere sepolto in mare, anche perché la sentiva arrivare. Mm-hmm. Lui aveva paura che il suo corpo venisse sequestrato dagli anatomisti, perché lui era un uomo eccezionale, diverso dagli altri, e una delle sue più grandi paure era quella di venir sezionato, perché ai tempi sezionavano solamente i criminali e lui era una persona onesta. Era molto alto, ma era onesto.
Esatto.
E le due cose non vanno in contrapposizione.
E aveva ragione ad aver paura, in sostanza.
Aveva ragione, perché quando è morto il suo corpo è stato comprato da John Hunter, che era un famoso chirurgo e anatomista scozzese, che aveva pagato i suoi amici per ottenere il corpo, l'aveva sezionato e il suo scheletro è stato esposto da allora nel museo che Hunter ha costruito a Londra, dove ci sono un sacco di altri reperti. Quindi è rimasto lì per più di 200 anni, nonostante le richieste da parte dell'Irlanda, che diceva ridatecelo, uh-huh, perché deve tornare a casa, ma anche della famiglia. La famiglia diceva: adesso sono passati più di 200 anni, avete studiato tutto lo studiabile, perché non c'è più nulla da studiare oggi su quello scheletro, quindi ridatecelo. Il museo ha detto no, non ve lo ridiamo, però lo togliamo dall'esposizione e sarà a disposizione per la scienza solo con il consenso della famiglia.
Cosa pensa di imparare ancora la scienza?
No, non lo so.
Con i mezzi di oggi, da un corpo di 200 anni fa,
era molto grande, era molto alto, però è già stato studiato abbondantemente. Quest'uomo voleva venire sepolto in mare.
Sì.
Ma diamogli la sta soddisfazione.
Ma
postuma.
È che quando ci sono di mezzo i soldi,
sì, perché
è sempre così. Abbiamo visto prima con la FIFA e le città svizzere.
Era un'attrazione da vivo e un'attrazione anche da morto.
Esattamente. Tra poco qui su Rete 1 avremo Modem, nel frattempo abbiamo invece Francesco De Gregori con Rimmel.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì,
hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vanno bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.
E Francesco De Gregori lasciava la ragazza con grande eleganza in questa canzone degli anni 70, e che bisogna anche seguire perché il testo è un po' arzigogolato, ma farli rimanere i quattro assi, buoni amici come noi, non è quello che è successo tra Piqué e Shakira. Tra l'altro Shakira ha detto, ci correggono i nostri ascoltatori, non era la Clio, Shakira ha detto hai lasciato una
Twingo,
no, una Bentley che era lei, sì, qualcosa del genere, una Ferrari, per una Twingo.
E ricordiamo che queste aziende hanno approfittato bellamente, sì, di queste uscite per pubblicizzare.
Tra l'altro comparare diciamo una donna a un'auto è abbastanza maschilista come roba.
Sì, anche molto, se lo fa, molto anni 60.
E se lo fa una donna resta maschilista,
resta
lo stesso.
Maschilista.
Ok, molto bene.
Agata Galfetti, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno.
Non sei sola?
No, vi abbiamo apparecchiato, è il caso di dirlo, un modo di incontro. Stamattina il nostro ospite si è già seduto qui in studio, parleremo di cucina vegetariana, più in generale di alimentazione e cultura, del mangiare sano in un mondo che cambia, e l'ospite sarà lo chef Pietro Lema.
Ben arrivato Pietro Lema.